Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto amici in ascolto da Monia Parente e da Roberto Fortunato alla parte tecnica. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'attività di Papa Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Primo mercoledì senza l'udienza generale. Benedetto XVI, come sapete, sta trascorrendo un periodo di riposo nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Le udienze riprenderanno mercoledì 4 agosto. Dedichiamo quindi questa mezz'ora che ogni settimana durante l'intero anno ripropone integralmente la catechesi del Santo Padre all'udienza generale del mercoledì ad alcuni dei momenti più importanti dell'attività del Papa in questa prima metà del mese di luglio. Due settimane ricche di appuntamenti. Come vi dicevo, il Papa si trova nella residenza estiva di Castel Gandolfo, cittadina a pochi chilometri da Roma, dove è arrivato in elicottero mercoledì scorso nel tardo pomeriggio, accolto con il consueto entusiasmo e grande affetto da parte della popolazione, alla quale il Papa ha rivolto un breve saluto.
Cari amici, con questa sera cominciano le mie vacanze e sono felice di essere con voi. Circondata dalla bellezza della creazione, della storia, dalla vostra simpatia e amicizia. Grazie di tutto il cuore. Vi benedico tutti. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonasera, buona settimana ancora. Grazie per la vostra presenza e la vostra amicizia.
Avete sentito l'accoglienza festosa da parte della popolazione di Castel Gandolfo. Riascoltiamo ora le parole pronunciate domenica scorsa, festa di San Benedetto, all'Angelus dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Benedetto XVI ha invitato a farsi prossimo di chiunque abbia bisogno di aiuto. Si è poi soffermato sulla figura di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, fondatore del monachesimo occidentale, che ha avuto un influsso fondamentale sullo sviluppo della civiltà europea e patrono anche del pontificato del nostro Papa.
Cari fratelli e sorelle, da qualche giorno, come vedete, ho lasciato Roma per il soggiorno estivo di Castel Gandolfo. Ringrazio Dio che mi offre questa possibilità di riposo ai cari abitanti di questa bella cittadina dove torno sempre volentieri. Rivolgo il mio cordiale saluto. Il Vangelo di questa domenica si apre con la domanda che un dottore della legge pone a Gesù: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Sapendolo esperto nelle Sacre Scritture, il Signore invita quell'uomo a dare lui stesso la risposta, che infatti egli formula perfettamente, citando i due comandamenti principali: amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente e tutte le forze e amare il prossimo come se stessi. Allora il dottore della legge, quasi per giustificarsi, chiede: e chi è il mio prossimo? Questa volta Gesù risponde con la celebre parabola del buon samaritano, per indicare che sta a noi farci prossimo di chiunque abbia bisogno di aiuto. Il samaritano infatti si fa carico della condizione di uno sconosciuto che i briganti hanno lasciato mezzo morto lungo la strada, mentre un sacerdote e un levita erano passati oltre, forse pensando che il contatto con il sangue in base ad un precetto si sarebbe contaminati. La parabola pertanto deve indurci a trasformare la nostra mentalità secondo la logica di Cristo, che è la logica della carità. Dio è amore, e rendergli culto significa servire i fratelli con amore sincero e generoso. Questo racconto evangelico offre il criterio di misura, cioè l'universalità dell'amore che si volge verso il bisognoso, incontrato per caso, chiunque egli sia. Accanto a questa regola universale vi è anche un'esigenza specificamente ecclesiale, che nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, nessun membro soffra per chi ne ha bisogno. Il programma del cristiano, appreso dall'insegnamento di Gesù, è un cuore che vede. Dove c'è bisogno di amore, e agisce in modo conseguente. Cari amici, desidero oggi anche ricordare che oggi la Chiesa fa memoria di San Benedetto di Norcia, grazie, grazie. San Benedetto, il grande patrono del mio pontificato, padre e legislatore del monachesimo occidentale. Egli, come narra San Gregorio Magno, cito, fu un uomo di vita santa, di nome e per grazia. Scrisse una regola per i monaci, specchio di un magistero incarnato nella sua persona. Infatti il santo non poté nel modo più assoluto insegnare diversamente da come visse, dice San Gregorio. Il Papa Paolo VI proclamò San Benedetto patrono d'Europa il 24 ottobre 1964, riconoscendone l'opera meravigliosa svolta per la formazione della civiltà europea. Affidiamo alla Vergine Maria il nostro cammino di fede, in particolare questo tempo di vacanze, affinché i nostri cuori non perdano mai di vista la parola di Dio e i fratelli in difficoltà.
Facciamo ancora un passo indietro e torniamo a mercoledì scorso, 7 luglio. Prima della consueta udienza, dunque prima di raggiungere Piazza San Pietro, il Papa ha benedetto la statua di Sant'Annibale Maria di Francia in Piazza dei Protomartiri, collocata nella prima nicchia all'Arco delle Campane tra i santi fondatori di istituti religiosi. L'effigie del padre dei rogazionisti e delle figlie del Divino Zelo, alta oltre 5 metri e scolpita in un monopolio blocco di marmo di Carrara è stata realizzata dall'artista romano Giuseppe Ducrot. Raffigura il santo nell'atto di sorreggere il Vangelo aperto al versetto in latino che ha ispirato la sua opera. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Benedetto XVI ha poi pronunciato una preghiera che evoca l'apostolato vocazionale e la cura degli orfani e dei poveri, tratti essenziali della spiritualità e dell'attività del sacerdote messinese. Ascoltiamo.
O Dio, speranza degli umili, rifugio dei poveri e padre degli orfani, che hai voluto scegliere Sant'Annibale Maria, sacerdote, come insigne apostolo della preghiera per le vocazioni, per sua intercessione, manda nella tua messe degni operai del Vangelo e fa che tutti coloro che contempleranno questa immagine, sulla quale oggi effondi la tua benedizione, mossi dal suo stesso spirito di carità, crescano nell'amore verso te e verso il prossimo, per Cristo nostro Signore.
E appena due giorni prima, lunedì 5 luglio, il Papa aveva inaugurato la Fontana di San Giuseppe al lato del Palazzo del Governatorato all'interno dei Giardini Vaticani. Riascoltiamo una parte del discorso pronunciato in quell'occasione.
Questa fontana è intitolata San Giuseppe, figura cara e vicina al cuore del popolo di Dio e al mio cuore. I 6 pannelli di bronzo che la impreziosiscono evocano altri tanti momenti della sua vita. Desidero brevemente soffermarmi su questi. Il primo pannello rappresenta lo sposalizio tra Giuseppe e Maria. È un episodio che riveste grande importanza. Giuseppe era della stirpe reale di Davide e in virtù del suo matrimonio con Maria conferirà al figlio della Vergine, al figlio di Dio, il titolo legale di figlio di Davide, adempiendo così le profezie. Lo sposalizio di Giuseppe e Maria è perciò un evento umano, ma determinante nella storia di salvezza dell'umanità, nella realizzazione delle promesse di Dio. Ha perciò anche una connotazione soprannaturale che i due protagonisti accettano con umiltà e fiducia. Ben presto per Giuseppe arriva il momento della prova, una prova impegnativa per la sua fede. Promesso sposo di Maria, prima di andare a vivere con lei, ne scopre la misteriosa maternità e rimane turbato. L'Evangelista Matteo sottolinea che, essendo giusto, non voleva ripudiarla, pertanto decise di licenziarla in segreto. Ma in sogno, come raffigurato nel secondo pannello, l'angelo gli fece comprendere che ciò che avveniva in Maria era opera dello Spirito Santo. E Giuseppe, fidandosi di Dio, acconsente e coopera il piano della salvezza. Certo, l'intervento divino nella sua vita non poteva non turbare il suo cuore. Affidarsi a Dio non significa attuare tutto chiaro secondo i nostri criteri, non significa realizzare ciò che noi abbiamo progettato. Affidarsi a Dio vuol dire svuotarsi di sé, rinunciare a se stessi, perché solo chi accetta di perdersi per Dio può essere giusto, come San Giuseppe, può conformare cioè la propria volontà a quella di Dio e così realizzarsi. Il Vangelo, come sappiamo, non ha conservato alcuna parola di Giuseppe, il quale svolge la sua attività nel silenzio. È lo stile che lo caratterizza in tutta l'esistenza, sia prima di trovarsi di fronte al mistero dell'azione di Dio nella sua sposa, sia quando, consapevoli di questo mistero, è accanto a Maria nella Natività, rappresentata nella terza formella. In quella santa notte a Betlemme, con Maria e il bambino, c'è Giuseppe al quale il Padre Celeste ha affidato la cura quotidiana del suo figlio sulla terra, una cura svolta nell'umiltà e nel silenzio. Il quarto pannello riproduce la scena drammatica della fuga in Egitto per sottrarsi alla violenza omicida di Erode. Giuseppe è costretto a lasciare la sua terra con la sua famiglia in fretta. È un altro momento misterioso nella sua vita, un'altra prova in cui gli è richiesta piena fedeltà al disegno di Dio. Poi nei Vangeli Giuseppe appare solo in un altro episodio, quando si reca a Gerusalemme e vive l'angoscia di smarrire il figlio Gesù. San Luca descrive l'affannosa ricerca e la meraviglia di ritrovarlo nel Tempio, come appare nella Quinta Formella, ma ancor più lo stupore di sentire le misteriose parole: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» È questa duplice domanda del Figlio di Dio che ci aiuta a capire il mistero della paternità di Giuseppe, ricordando ai propri genitori il primato di colui che chiama Padre mio. Gesù afferma il primato della volontà di Dio su ogni altra volontà e rivela a Giuseppe la verità profonda del suo ruolo. Anche egli è chiamato ad essere discepolo di Gesù, dedicando l'esistenza al servizio del Figlio di Dio e della Vergine Madre, in obbedienza al Padre Celeste. Il sesto pannello rappresenta il lavoro di Giuseppe nell'officina di Nazaret. Accanto a lui ha lavorato Gesù. Il Figlio di Dio è nascosto agli uomini e solo Maria e Giuseppe custodiscono il suo mistero e lo vivono ogni giorno. Il Verbo incarnato cresce come uomo all'ombra dei suoi genitori, ma nello stesso tempo questi rimangono a loro volta nascosti in Cristo, nel suo mistero, vivendo la loro vocazione. Cari fratelli e sorelle, questa bella fontana dedicata a San Giuseppe costituisce un simbolico richiamo ai valori della semplicità e dell'umiltà nel compiere quotidianamente la volontà di Dio, valore che hanno contraddistinto la vita silenziosa ma preziosa del custode del Redentore. Alla sua intercessione affido le tese della Chiesa e del mondo. Insieme alla Vergine Maria, sua sposa, egli guidi sempre il mio e il vostro cammino, affinché possiamo essere strumenti gioiosi di pace e di salvezza.
Il mese di luglio ha visto inoltre Benedetto XVI visitare per la terza volta l'Abruzzo. Domenica 4 il Papa si è recato in visita pastorale a Sulmona, nell'ottavo centenario della nascita di San Pietro Celestino V. Dopo la celebrazione eucaristica e la recita dell'Angelus Domini, nel pomeriggio il Papa ha incontrato i giovani. Ecco parte del discorso pronunciato.
Cari giovani, prima di tutto voglio dirvi che sono molto contento di incontrarvi. Ringrazio Dio per questa possibilità che mi offre di rimanere un po' con voi, come un padre di famiglia, insieme con il vostro vescovo e i vostri sacerdoti. Vi ringrazio per l'affetto che mi manifestate con tanto calore, ma vi ringrazio anche per ciò che mi avete detto attraverso i vostri due portavoce, Francesca e Christian. Mi avete fatto delle domande con molta franchezza e nello stesso tempo avete dimostrato di avere dei punti fermi, delle convinzioni. E questo è molto importante. Siete ragazzi e ragazze che riflettono, che si interrogano e che hanno anche il senso della verità e del bene. Sapete cioè usare la mente ed il cuore, e questo non è poco. Anzi, direi che è la cosa principale in questo mondo: imparare a usare bene l'intelligenza e la sapienza che Dio ci ha donato. La gente di questa terra in passato non aveva molti mezzi per studiare e nemmeno per affermarsi nella società, ma possedeva ciò che rende veramente ricco un uomo e una donna: la fede e i valori morali. È questo che costruisce le persone e la convivenza civile. Cari amici, la fede e la preghiera non risolvono i problemi, ma permettono di affrontarli con una luce e una forza nuova, in modo degno dell'uomo e anche in modo più sereno ed efficace. Se guardiamo alla storia della Chiesa, vedremo che è ricca di figure di santi e beati che, proprio partendo da un intenso e costante dialogo con Dio, illuminati dalla fede, hanno saputo trovare soluzioni creative, sempre nuove, per rispondere a bisogni umani concreti in tutti i secoli: la salute, l'istruzione, il lavoro, eccetera. La loro intraprendenza era animata dallo Spirito Santo e da un amore forte, generoso per i fratelli, specialmente per quelli più deboli e svantaggiati. Cari giovani, lasciatevi conquistare totalmente da Cristo. Mettetevi anche voi con decisione sulla strada della santità, cioè dell'essere in contatto, in conformità con Dio, strada che è aperta a tutti, perché questo vi farà diventare anche più creativi nel cercare soluzioni ai problemi che incontrate e nel cercarle insieme. Ecco, un altro distintivo del cristiano: non è mai un individualista. Forse voi mi direte, ma se guardiamo ad esempio a San Pietro Celestino, nella scelta della vita eremitica non c'era forse individualismo, fuga delle responsabilità? Certo, questa tentazione esiste. Ma nelle esperienze approvate dalla Chiesa, la vita solitaria di preghiera e di penitenza è sempre al servizio della comunità, apre per gli altri, non è mai in contrapposizione ai bisogni della comunità. Gli eremi, i monasteri, sono oasi e sorgenti di vita spirituale da cui tutti possono attingere. Il monaco non vive per sé ma per gli altri, ed è per il bene della Chiesa e della società che coltiva la vita contemplativa, perché la Chiesa e la società possano essere sempre irrigate da energie nuove, dall'azione del Signore. Cari giovani, amate le vostre comunità cristiane. Non abbiate paura di impegnarvi a vivere insieme l'esperienza di fede. E vogliate bene alla Chiesa. Vi ha dato la fede, vi ha fatto conoscere Cristo. E vogliate bene al vostro Vescovo, ai vostri sacerdoti. Con tutte le nostre debolezze, tuttavia, i sacerdoti sono presenze preziose nella vita. Il giovane ricco del Vangelo, dopo che Gesù gli propose di lasciare tutto e di seguirlo, come sappiamo, se ne andò via triste, perché era troppo attaccato ai suoi beni. Invece in voi io leggo la gioia. E anche questo è un segno che siete cristiani, che per voi Gesù Cristo vale molto, anche se è impegnativo seguirlo, vale più di qualunque altra cosa. Avete creduto che Dio è la perla preziosa che dà valore a tutto il resto, alla famiglia, allo studio, al lavoro, all'amore umano, alla vita stessa. Avete capito che Dio non vi toglie nulla, ma vi dà il centuplo e rende eterna la vostra vita, perché Dio è amore infinito, l'unico che sazia il nostro cuore. Mi piace ricordare l'esperienza di Sant'Agostino, un giovane che ha cercato con grande difficoltà a lungo, al di fuori di Dio, qualcosa che saziasse la sua sete di verità e di felicità. Ma alla fine di questo cammino di ricerca ha capito che il nostro cuore è senza pace finché non trova Dio, finché non riposa in Lui. Cari giovani, conservate il vostro entusiasmo, la vostra gioia, quella che nasce dall'aver incontrato il Signore, e sappiate comunicarla anche ai vostri amici, ai vostri coetanei. Ora devo ripartire, devo dirvi come mi dispiace lasciarvi. Con voi sento... Con voi sento che la Chiesa è giovane e mi riparto contento come un padre che è sereno, perché ha visto che i figli stanno crescendo e stanno crescendo bene. Camminate, cari ragazzi, camminate nella via del Vangelo. Amate la Chiesa nostra madre. Siate semplici e puri di cuore, siate miti e forti nella verità. Siate umili e generosi. Vi affido tutti ai vostri santi patroni, a San Pietro Celestino e soprattutto alla Vergine Maria. E con grande affetto vi benedico. Amen.
Abbiamo riascoltato il discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai giovani radunati nella cattedrale di Sulmona domenica 4 luglio. Un'ultima notizia: ieri il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace ha reso noto il tema del messaggio del Santo Padre per la 44esima Giornata Mondiale della Pace, che verrà celebrata il 1 gennaio 2011. Il tema è Libertà religiosa, via per la pace. È tutto da Monia Parente e da Roberto Fortunato, che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento in ascolto della Radio Vaticana. La settimana del Papa torna mercoledì prossimo.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.